dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Martedì, come martedì? Sì, martedì 10 settembre 2019, in ritardo di 24 ore per non regalarvi, per non darvi un episodio che fosse già vecchio. Il giorno dopo abbiamo aspettato la diretta di Apple e siamo pronti a chiacchierare con voi, come al solito, di notizie digitali all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un gioioso studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dall'unico studio milanese, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Ben trovati cari, buongiorno, buonasera. Max, cosa succede? Ti vedo con la testa ciondolante.
Mi sono ustionato la lingua.
È il tè bianco, è il tè bianco.
In una maniera...
Ma che cos'è il tè bianco esattamente?
Di che colore è il tè bianco?
È una varietà di tè, sì. rarissima, che sì, pare che faccia...
Che cresce sulle Ande.
Sì, fa risuscitare anche, diciamo...
Si estrae da queste foglie che gli indigeni masticano per camminare in alta quota.
Sì, sì, e poi serve appunto perché tè bianco, uno così risuscita.
Il tè bianco.
No, è buonissimo, veramente non conosci il tè bianco.
No, io non sono un grande esperto di tè, mi dispiace. È successo qualcosa?
Non sono degno di te.
Allora, io ho perso completamente...
Cosa?
Il controllo del mio desktop... Ah.
Ma la scrivania fisica oppure il desktop del computer?
No, cioè Evernote che ha deciso di
monopolizzarti,
di rapirmi
il CPU.
Esatto, adesso l'ho forzato la chiusura, il desktop, non riuscivo più a toccare niente, a fare niente. Io volevo solo creare una nuova nota e chiamarla capitoli.
E invece no.
Puntata 486, giusto? 6, sì.
Sei.
Primo capitolo è intro, canonicamente, e poi si comincia con la chiacchierata vera e propria. Allora, l'avete seguito? Abbiamo ritardato, ce l'ha chiesto per piacere, se potevamo per favore fare la puntata. Al povero Tim gli abbiamo detto vabbè dai,
non vabbè dai, per stavolta così.
Però fatto. La diretta non te la facciamo più, Tim, ecco, basta diretta.
Ma sì, no, cioè, la fanno troppi la diretta.
Esatto. Roba da.
Sì, sì, è una cosa da parvenire.
Da parvenire, ok, va bene. Cosa mi dite di questa diretta? Andiamo in ordine di presentazione? Se, gli diamo troppa importanza. Diamo troppa importanza agli eventi Apple.
No, vabbè, perché no, quando, alla fine comunque...
Sì, quando comunque Max sniffa al microfono è sempre un attimo segno. Quando senti che fa... Senti i suoi turbinati che turbinano, cioè, no, l'otorino di Max non lo visita, ascolta Digitalia e poi il giorno dopo gli manda
e poi mi manda direttamente la diagnosi.
Esatto.
Professore, secondo me, diciamo, gli eventi Apple, chiaramente per chi li ha vissuti con l'entusiasmo di un tempo, adesso sono un po', come dire, si sa tutto prima.
No, non si sa tutto prima.
Dai, ormai è la terza o quarta volta che se leggi l'articolo di un qualunque media serio, diciamo, relativamente a che cosa aspettarsi dall'evento,
nessuno,
Apple,
nessuno
99%.
Mai come quelli di Google, che oramai
sì, no, si sa bene.
Anche lo scritto.
Esatto.
Vabbè, anche giusto, state, voglio dire,
beh,
dai.
Ad esempio la faccia dell'Apple Watch che resta sempre accesa, quella lì è una grossa novità. Importante appunto, mi sembra che nessuno l'avesse prevista o data per certa. Sì, mezzo ai siti che fanno la tombola ti danno un miliardo di possibilità, certo c'è anche quello che in mezzo ci ha messo, però no, non mi sembra, un po' di sorpresa.
Ma tu, tu la consideri una grande novità la faccia dell'Apple Watch che rimane,
scusa,
sempre
per la prima volta nella storia abbiamo un orologio che puoi guardare,
vedere
l'ora sempre,
non è mai successo. Dì che il suo Samsung DRS lo faceva già.
Non è mai successo nella storia degli orologi che potessi guardare l'ora senza girare il polso esattamente.
Anche al buio? Anche al buio?
Anche al buio, anche al buio, penso.
Beh, caspita.
Lo sai, comunque, lo sai i primi orologi che si potevano guardare al buio, la storia?
No, quelli fosforescenti?
Sì, i primi orologi fosforescenti erano fosforescenti grazie al radio.
Ole!
Erano radioattivi.
Erano radioattivi. E questa ditta aveva fatto un pacco di soldi perché aveva vinto un appalto dalla difesa americana per fornire a tutti i soldati un orologio che potesse essere visto al buio, che in un teatro di guerra era una cosa che dava un vantaggio non indifferente, perché coordinare un'attività di guerra che spesso è al buio, in ambiente poco, è quindi importante, tanti soldi. Per fare questi orologi andava preso questa vernice a radio e andava dipinta sul quadrante le varie lancette e le varie stanghette. E lo facevano fare a queste ragazze in età tardo adolescenziale, 16-18 anni, e dovevano, siccome era molto costosa la vernice a radio, avevano l'obbligo di leccare il pennello,
ecco,
prima di metterlo, prima di dare la dipinta, di dare la traccia, in modo da assottigliarlo. Io direi che parliamo degli anni 30, direi, giù di lì. Sono morte tutte, ovviamente. Ha avuto dei terribili tumori della mascella, del cavo orale, è una storia molto molto triste. E di lì si è iniziato a studiare gli effetti negativi della radioattività, che la Curie e il marito avevano già studiato, scoperto, eccetera, cosa, anche in queste basse dosi. Ma le sostanze radioattive in primo periodo venivano vendute come curative. Ti vendevano lo sciroppo corroborante con dentro
radio.
Con radio, l'uranio, eccetera. Sì, sì. Vabbè, insomma,
quante cose che si
impattano. Oddio, è bello.
Quindi,
anche tra cent'anni, anche la benzina, all'inizio uno diceva sniffala che buona la benzina.
Tra cent'anni, quando dirà c'era della gente che si metteva l'orologio con la radio che trasmetteva al polso,
lo vendevano come cosa per la salute,
gli è cascata la mano, lo vendevano come cosa, esattamente, per la salute gli è cascata la mano, inizio a preoccuparmi.
Dopo l'epidemia di caduta delle orecchie usavano i cellulari, pensa, agli inizi del XXI secolo.
Però io ho fatto una domanda prima e non ci siamo dati la risposta. Stiamo dando diamo troppa importanza agli eventi Apple.
Ma è un'importanza diversa. Prima probabilmente era un'importanza più legata,
come sei democristiano.
Però se ci pensi è vero, prima era un'importanza
molto
legata.
È una convergenza
legata...
parallela, Giulio.
Prima era un'importanza molto legata all'innovazione, al prodotto, alla visione, a Steve Jobs, quasi una leggenda che si andava costruendo.
L'effetto sorpresa, appunto, veramente.
Oggi parliamo comunque a livello internazionale di una delle aziende più grandi del mondo che presenta un prodotto nuovo e che questo prodotto ha degli impatti diretti e indiretti su enormi economie di scala su tutti i livelli, quindi al di fuori dell'interesse del prodotto c'è anche un interesse economico enorme.
Però,
che comunque mantiene rilevanza sull'evento.
Sì, è vero. Questo è un aspetto. È vero, è diventato anche un evento di spettacolo, un evento di costume, non dico culturale, sì, ma quasi pop culturale, no?
Sì, anche se da quel punto di vista però lo trovo un po' sgonfio di contenuti, no? Perché comunque alla fine...
Beh, ragazzi,
sempre,
da quando
5
anni fa c'erano
show.
U2, diciamo che
sì,
o i Coldplay...
Lo vedo poco ricco da quel punto di vista, anzi, probabilmente si è un po' depotenziato addirittura.
Sì.
E forse perché iniziava a essere stucchevole? Io lo trovo un po' stucchevole con questi atteggiamenti, un po'... No.
Sì, c'è un tono enfatico che ormai appunto non corrisponde più, secondo me, alla vera natura dell'evento, che in fondo è una continuità... Come dire, siamo passati dall'effetto sorpresa all'effetto evoluzione progressiva costante, che ha un suo spazio, appunto perché si tratta di un'azienda leader mondiale, di prodotti che comunque sono leader mondiali. Questo spazio però, oggi come oggi, probabilmente se fosse un po' meno condito di questi, abbiamo fatto la cosa più meravigliosissima delle meraviglie di sempre.
Cioè, ai tempi del compianto... c'era una persona che andava a presentare questi prodotti e si gasava perché gli piacevano, perché ci aveva lavorato per un anno in maniera ossessiva ed era innamorato del prodotto. E oggi è un'azienda che è innamorata del proprio risultati, del proprio conto in banca, certamente, e che deve andare sul palco perché deve fare una grossa cassa di risonanza per questi prodotti. Non so... Lo vedo come una cosa più posticcia, no? Mi sembrano un po' gli MTV Awards, no? Quelle trasmissioni, l'Eurovision Contest, Song Contest, come si chiamano, quelle grossi caravanserragli di di spettacolo, che poi alla fine sotto c'è meno, non c'è niente, ma c'è meno che un tempo. Non lo so.
Beh, ragazzi, finché oggi su YouTube, se ho visto qualche screenshot di Mark e Brownlee su Twitter, c'erano quasi 1.100.000 di persone che stavano guardando la diretta live, solo quella di YouTube.
Certo.
Se ci metti poi tutte le varie dirette testuali, le dirette indirette, chiaro, non chiaro, ufficiali su YouTube, stiamo parlando di una cassa di risonanza sicuramente come ce ne sono veramente poche al mondo, considerando la tipologia dell'evento.
Cioè, mi vuoi dire quindi, che fa più spettatori la presentazione Apple di una puntata di Don Matteo?
Tira più una presentazione di Tim Cook che una puntata di Don Matteo su Rai.
Ok.
No, considerando la tipologia d'evento, come non credo che la Apple non possa non farli. Ecco,
un milione hai detto di spettatori?
Questo sullo screenshot che ho visto sulla timeline di MKBHD.
Quindi escluso, diciamo, il coverage ufficiale su
escluso il coverage
com.
Ufficiale.
E quindi cioè una roba,
siamo sui vari milioni.
Sì, anche perché un evento di Google tira qualche nella parte bassa delle centinaia di migliaia di persone, non arriva assolutamente a questi.
Cioè, la più grossa trasmissione televisiva che viene pubblicata in Italia qual è? Festival di Sanremo, forse. Una
penso
finale
sì,
dei mondiali,
le partite
calcio
dell'Italia,
vabbè,
forse
le partite, certo, però come evento show
faceva, cosa faceva?
Sanremo,
dei 5, 7, 8 milioni di spettatori il festival fa serata?
Forse arriva a 10 nelle serate finali.
Siamo nello stesso ordine di grandezza, quindi cosa aspettano a mettere la pubblicità durante i keynote di Apple?
Beh, tu hai già tutta una pubblicità, scusa.
La pubblicità, la pubblicità dentro la pubblicità, scusa.
La meta pubblicità.
Vi facciamo pubblicità del nuovo iPhone, ma prima questo è il detersivo ufficiale. No, ci si sta crocchiando il cervello. Va bene.
Vabbè,
vogliamo parlare anche di qualcosa
dei contenuti.
Sì, ma chi hanno presentato? Questo Apple Arcade, ma c'era già, no?
Vabbè, andiamo in giusto, Apple Arcade,
sì,
in ordine.
Corretto,
no, non c'era già. Era
annunciato.
Sì, è stato annunciato al WWDC tre mesi fa.
$4.99. Lancio il primo novembre.
$4.99 per tutta la famiglia.
No.
$4.99 sì, per tutta la famiglia. Che
sì, esatto,
con un account family non è male. Insomma,
di che giochi ci sono?
Ce n'è una caterva, quei due o tre che hanno fatto vedere, mica male. Quella riedizione in 3D belli, di Frogger,
cioè,
a me è piaciuta, interessata. Poi bisogna vedere che dispositivo hai bisogno per giocare con quella fluidità e quella cosa. Però insomma, alla fine dei conti, anche quella, l'altro Underwater, il titolo me lo son perso. Personaggi,
sì, però erano showcase tutte interessanti, vero? Anche
lì sarà da capire un po' il business model, come funziona e quanto saranno e quali saranno gli effetti sugli sviluppatori. Perché,
quella è la cosa più importante, certo.
Esatto, perché non è detto che sia necessariamente una cosa positiva per gli sviluppatori. Ma per carità, $4.99 credo sia ben oltre la media mensile.
Beh, se non
della
è per gli sviluppatori, può diventarlo anche un, come dire, un autogol anche per Apple, perché se si raffreddasse il movimento dello sviluppo di videogiochi in generale sulla piattaforma e rimanessero le grandi firme che entrano dentro Arcade.
C'è un po' il tema anche legato al movimento di mercato fatto da Epic ultimamente con l'Epic Store, con Fortnite, no?
Sì.
C'è un grande dibattito aperto in corso sul tema delle esclusive in generale, comunque delle associazioni a piattaforma, che un po' è stato aperto da Steam qualche anno fa, poi nel corso dell'ultimo anno chiaramente la grande hit di Fortnite ha aperto il grande dibattito. Ovviamente il mondo videoludico ha una storia di indipendenza, no? Multipiattaforma abbastanza importante, soprattutto il gaming è nato su PC, però poi molto dipende, quello che diceva Michele, dal deal economico, perché
sì,
molti evidenziano il fatto che ad esempio il modello di Epic, e quindi il fatto che tu per lanciare Fortnite devi avere l'Epic Store, sia un modello fondamentalmente sbagliato, però loro ti ricoprono talmente tanto di cash che comunque lo sviluppatore poi alla fine lo fa. Bisogna capire se questo modello Apple come intende svilupparlo, perché poi anticipo un tema di cui magari parliamo dopo, però sia sul TV Plus che su questo i prezzi sono proprio passi.
Sì. Okay. Sì.
Questa rincorsa sul prezzo basso un po' mi spaventa, perché loro si possono permettere di fare mercato in perdita e magari altri no. E questo, questo è un po', insomma...
Non lo so, in perdita, secondo me... quanti miliardi di dispositivi girano a quella cifra lì, se il 20% dei possessori di iPhone e iPad attivano l'abbonamento, ce n'è di cash da ridistribuire agli sviluppatori.
Anche Google ridistribuisce cash a giornali, ma ha creato una roba insana.
È vero, no? Hai ragione, perfettamente.
Quindi
ragione.
Questa è un po' la mia paura, che questa rincorsa qui riporta una roba che si teneva su un modello sano di pago per avere,
sì.
Riavvicina invece quel modello a questa cosa che già tanto ha fatto male sul lungo periodo, quindi un po' mi preoccupa.
C'è un termine
cosa.
Che ci ha sempre fatto allergia, e anzi il web serviva a cancellarlo, che è intermediazione.
Giusto, giusto.
Ci siamo gasati per la disintermediazione resa possibile dal web, e oggi stiamo tornando indietro al modello agenzia.
Però secondo me rispetto a qualche anno fa, gli sviluppatori indipendenti sono meno dipendenti dalla piattaforma Apple come prima piattaforma di lancio, perché almeno questa è la mia percezione, vedo che sono molto più agevolati a sviluppare ad esempio per console. Io vedo tanti sviluppatori indie, forse per le nuove piattaforme, forse per i motori che ci sono adesso tipo Unity, hanno molta più facilità ad arrivare multipiattaforma, quindi già sulle console. Anche il successo del Nintendo Switch secondo me ha impattato molto. Ecco, secondo me sono meno iOS dipendenti di quanto lo erano, o iOS first di quanto lo fossero qualche anno fa.
Almeno per il gaming è possibile.
Esatto, almeno per il gaming.
Questo sono abbastanza d'accordo, sai, perché effettivamente questo discorso del multipiattaforma si è consolidato notevolmente anche grazie all'evoluzione degli strumenti software, poi sì, ovviamente.
Sì. Anche agli investimenti superiori di Sony e Microsoft, che stanno investendo tanto anche loro sugli indipendenti.
Sì, però vediamo. Può essere una mossa proprio per frenare quella di Arcade, perché sono tutte esclusive. Mi sembra di aver capito che tutto quello che è su Arcade non lo trovi da nessun'altra parte.
Sì, il tema è quello.
Quindi, ma pensi che manterranno questo modello o è soltanto il lancio?
Non te lo so dire, se l'hanno detto non l'ho capito, però a vedere i nomi, no? Capcom e compagnia, sono roba grossa, se li impegni al 100% per la tua piattaforma, poi ovvio che hanno meno risorse per... E vabbè, e poi Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
Lancio in 100 paesi contemporaneamente, esatto. Per cui salvo grosse sorprese.
L'Italia dopo
salvo l'Italia.
L'Italia il 101esimo, il 101. Disponibile dal 1 novembre col primo show, che deve essere, o coi primi tre, capito male?
Sì, mi sembra aver capito
il primo
show.
Il primo show è sì.
Solo quello con Jason Momoa.
Ok, sì. Sul vabbè, mondo vabbè. Dove l'umanità è diventata non vedente.
Che poi, scusate, apro e chiudo parentesi, oramai non sei nessuno se non hai una produzione sulla privazione di sensi, perché c'è una quantità abnorme di film e serie TV da quello di Netflix che si chiamava Blind.
Bird Cage, cosa del genere.
Esatto, Bird Cage. Poi
ma oggi tutta la TV deve essere fatta sul corretto e sul, come dire, open...
Inclusiveness.
Non so se avete notato, oggi si fa fatica a vedere una serie televisiva, e qui Apple farà molta fatica a stare all'altezza della concorrenza, dove non si veda una scena di sesso omosessuale o di trisome, eccetera. Cioè non riesci a non vederla, a cercare.
C'è ovunque.
Ovunque, sembra, cioè, va bene, avrà un senso, un significato e un effetto positivo, nel senso che i bambini cresceranno con la consapevolezza che quel tipo di coppie non sono una cosa sporca, non sono una cosa da nascondere, eccetera, e va benissimo. Però fa un po' strano, no? Sembra di essere quasi nell'esagerazione, è come se ci fosse un qualche tipo di forza. Non puoi pubblicare se non ci metti almeno una scena di sesso lesbo, di sesso gay, e va bene. Apple in questo, ovviamente, con i suoi pruriti puritanesimi, farà fatica ad agganciarsi a questa corrente, e quindi probabilmente si aggancerà a quello che diceva Michele, a tutto quello che è l'assistive, tutto quello che è le disabilità e cose del genere.
No, vabbè, quello di cui parlavo erano più sull'horror, quindi sull'horror? Si parla. Sì, no? Perché lo show di Jason Momoa credo sia uno scenario post-apocalittico in cui la gente ha perso la vista, l'umanità ha perso la vista.
E cosa ci vedi in horror lì dentro?
Vabbè, non credo che sia proprio una commedia per famiglie, almeno visto il mood del trailer. Poi
però non so. È anche una roba horrorifica, sembra più una roba fantascientifica.
Distopia.
Un po' thrillerosa, non lo so. Così. Però,
secondo me torniamo, è interessante quello che diceva Giulio, perché torniamo, e secondo me questa è una cosa che ricorre su tutti i prodotti della presentazione, iPhone comprese, Apple non vende più a un premium price, ok? Che forse per Apple TV Plus è meno giustificato.
Prodotti, esatto. No? For All Mankind, Dickinson, The Morning Show e sì.
Porca miseria. Però vedila in prospettiva, nel momento in cui Apple continuerà a investire, quanto ci vorrà per Apple portare il suo abbonamento che era di lancio a $4.99 fino anche al $9.99 di Netflix, anzi volendo confrontare. E dipende da quello che hai preso. Adesso credo che quello, uno schermo, credo sia ancora $9.99. Mi sbaglio, non lo so. Però comunque...
Forse il single, il livello entry. Sì,
esatto, quello che sto dicendo. Per quanto poi quello di Apple ti dà, adesso non so quanti schermi, però è famiglia e ti dà anche l'Ultra HD. Quindi può essere comparabile come qualità a quello da $15.
Vabbè, ma sarebbe stato assolutamente non concorrenziale, fosse uscito anche solo a $9.99 con quattro show iniziali.
Sono d'accordo, però non sarà facile per Apple, nel momento in cui vorrà giustificarlo, aumentare il prezzo nel corso degli anni. Ci vorrà un po' e ci vorranno investimenti.
Dovrà costruire una lineup. La cosa interessante, particolare, è che sono solo produzioni Apple, che non so se è una scelta. Vi ricordate che per anni abbiamo sentito di trattative da parte degli executive con gli studios perché dovevano aggregare, dovevano avere una cosa. A me danno l'impressione della mossa: non mi volete dare i vostri pacchetti video perché avete
li
paura.
Faccio da solo.
Me li faccio da solo e faccio una cosa pura, solo Apple. Dà quell'impressione lì, no? Perché alla fine dei conti il modello di Amazon, di Netflix, eccetera, è quello di produrre, ma anche aggregare, dare tanta offerta.
Netflix
tanto
sta uscendo da quel modello.
Sta uscendo,
Netflix
ma ti offre ancora
pesantemente.
Sta uscendo, ma ti offre ancora tanto.
Credo che più di metà di Netflix o del catalogo di Netflix siano produzioni originali.
Sì, però se vuoi vedere l'ultimo film di Checco Zalone, te lo vedi su Netflix, è quello il discorso, capisci?
Non lo so, perché l'ultimo Avengers non ci sarà su Netflix.
Ma non c'è Checco Zalone su Avengers.
perché l'esclusiva che serve, insomma,
è vero. E questa storia...
No, però secondo me, lo sentiremo, verremo bombardati secondo me nei prossimi mesi dei numeri che starà facendo, anche il fatto di includerlo con l'acquisto di praticamente ogni hardware mobile.
Te lo regalano per un anno.
Te lo regalano per un anno.
Se conti che la gente cambia telefono una volta all'anno, ce lo danno gratis sempre.
Vedrai che nei prossimi mesi 10 milioni di abbonamenti nelle prime 24 ore, così facile o qualcosa.
Sì, se tra qualche anno scopriamo che sono tutti falsi quei numeri,
sono tutti tarocchi.
Lo fece Google associando gli account Google Plus a Gmail.
È vero,
è diventato il migliore social del mondo.
Infatti.
Quindi
lo attivate al volo o no?
Ma dipende molto dalla qualità delle produzioni. Sicuramente se i prodotti sono interessanti, costa quanto affittare uno di questi video su iTunes Store.
Se non hai nessun dispositivo Apple, non puoi vederlo Apple TV Plus?
Non ho capito.
La parte web comunque non era evidenziata, quindi
cioè, non saprei.
Non credo che ci sia compatibilità esterna.
Ci sia? Cioè tramite un...
Credo di no.
Devi avere un dispositivo Apple.
Sì. Strano, Apple non la fa mai sta cosa comunque.
sono usciti una settimana fa, non ne hanno parlato oggi, strano, con la beta di Apple Music su web. Quello è una gomitata in faccia a Spotify non indifferente.
Sì.
È l'anno di Apple Music su Linux, ragazzi.
Ok, siamo a posto, Michele. Grazie per avercelo ricordato.
Il torrente.
dell'iPad, c'è sempre il torrente. Dell'iPad nuovo, direi che alla fine dei conti ha presentato una cosa che non è top di gamma, è un bel aggiornamento di una cosa, però effettivamente con un prezzo, rapporto prezzo
continuo, 349 se non sbaglio,
399.
Ah vabbè, i dollari erano 329.
329 Wi-Fi, il dispositivo Wi-Fi, però compatibile con la tastiera quella nuova.
Esatto.
Quella del nuovo iPad
iOS,
Pro,
anzi iPad OS.
Sì, insomma,
anche lì, secondo me, anche questo è indicativo di dove si trova Apple, di dove si trova Apple adesso.
In che senso?
No, nel senso del e poi lo vedremo anche con i prezzi dell'iPhone, come credo che questo sia il keynote che ha ucciso i smartphone da $1,000 che sono durati 2 anni e che non possono più sopravvivere. La stessa cosa sta succedendo
cioè, o 1500 o 600.
Esatto, okay. Esatto. Sì, più o meno sì. E anzi anche meno se consideri quelli che sono rimasti in gamma. E comunque un'azienda che spostandosi sui servizi ha più interesse a diffondere il proprio hardware a più persone possibile, proprio per cercare di fare il margine sui servizi.
Effettivamente non fa una piega, se devi fare il margine sui servizi devi diffondere il più possibile il tuo hardware.
Parentesi, Gianlu sul canale diretta su Slack ci dice che si può guardare TV Plus anche con Safari e Chrome.
Ah, con Chrome, quindi multipiattaforma.
Interessante.
Ok. A questo
Apple
punto
Watch
certamente.
Io
ve lo dicevo prima, secondo me, certo, non è una novità l'orologio che si può guardare sempre. Però per come ci aveva
quell'ecosistema è una grande novità, sono d'accordo.
È una grossa novità. Hanno tolto il fastidio più grosso di utilizzare un Apple Watch a cui ci eravamo assolutamente anestetizzati, perché siamo abituati oramai a tirare sul polso come eravamo abituati a tirar fuori il telefono dalla tasca quando sentivamo la vibrazioncina siamo tornati ad avere un quadrante disponibile sempre, senza dover girare, anche quando stai guidando, che magari non puoi girare il polso più di tanto perché ce l'hai al volante, quando stai facendo cos'è quel segno lì, Max? Quando stai bevendo la birra?
È
il movimento di polso, no?
Il movimento di polso.
Certo. Quando stai guidando soprattutto, no? Perché poi tendi anche a controsterzare.
Certamente.
Altre novità importanti non mi sembra, anzi beh, se vogliamo proprio considerare questa come novità importante non mi sembra.
Insomma,
Max, diglielo che il nostro Samsung Gear S2 ce l'ha da 4 anni, l'Always Display Always On.
Sì, diciamo appunto, se questa è la novità, però diciamo il prodotto in sé, questo Watch 5...
È la novità, è il solito discorso, non credo che si possa paragonare i due mondi oramai. Mentre in ambito smartphone c'è stata un'evoluzione parallela e c'è una sana competizione in termini di feature e disponibilità di parco software eccetera, a livello di tablet questa cosa non è praticamente mai esistita e oggi di tablet venduto ce n'è praticamente solo uno di fatto. Per l'orologio è quasi ancora più estrema. Se togliamo dei dispositivi molto specialistici come quelli da runner, i vari Garmin, da Vela, da Subacquea, robe del genere, come smartwatch general purpose, credo che non ci sia storia. Certo, Max, tu usi un orologio Samsung dove l'ultimo software che è uscito credo che abbia 4 anni. Cioè non...
Sì, no, è chiaro,
certo,
che di
è
fatto
un orologio dove hai le notifiche in... quello che vuoi. Però hanno seguito delle storie parallele. Hanno seguito delle storie completamente non parallele, ecco, completamente divergenti. E sull'Apple Watch oggi, secondo me, se dovevano giocarsi, no? Caro team, siamo riusciti quest'anno a guadagnare un 30% di batteria. Dove lo utilizziamo? Facciamo il telefono, l'orologio 30% più veloce. Lo facciamo durare il 30% di più. O lo facciamo gli facciamo tenere lo schermo sempre acceso? Io credo che sia stata la scelta giusta, tenere lo schermo sempre acceso, perché la falla, tanto fare l'orologio che ti dura un giorno e un terzo di giorno non serve a niente, assolutamente niente. con la disponibilità di software che c'è oggi, il tipo di software limitato dalla grandezza dello schermo, dalle varie API, eccetera, che stanno allargando, ma sono sempre molto limitate, avere un 30% in più di velocità di calcolo, secondo me, serviva ben poco. L'interfaccia è molto veloce, molto responsive, per cui non serviva. Secondo me hanno fatto la scelta assolutamente giusta. E poi ci ha messo la bussola, che non si sa mai. Se perdi la bussola, c'è l'orologio.
Ma certo.
Però sembra una cacchiata. Però sono tutta una serie di cose che portano verso un utilizzo per certi ambiti dell'orologio da solo, che iniziano a lasciarci, a farci lasciare il telefono a casa, che non è male, no? Quest'anno siamo andati a fare trekking in montagna. Trekking, ci sono una serie di applicazioni che come le classiche applicazioni di mappe, ci sono quelle specialistiche per il trekking, per la mountain bike, eccetera. Ti tracciano, ti danno il sentiero, ti dicono, ti avvertono quando stai lasciando la traccia, stai andando alla parte sbagliata, eccetera. Sull'orologio funzionano bene, che puoi lasciare anche il telefono a casa, ma non ti danno mai la possibilità di orientare la mappa a seconda di dove stai andando. Devi sempre cercare di riorientarti tu, quello è il nord, io sto andando in qua, eccetera. Il fatto di avere la bussola direttamente nell'orologio permette un'interattività maggiore, la possibilità di trovare la strada semplicemente guardando la mappa e girandosi, continuando a guardare lo schermo dell'orologio e trovare il bivio giusto, la direzione giusta. Secondo me è anche quella. Non è, sembra una cacchiata, ma è una feature che può dare dell'usabilità feature importante a un certo tipo di applicazioni che sull'orologio ci stanno bene. Perché le indicazioni di direzione, sia per le mappe normali, sia per queste un po' più specialistiche, secondo me sull'orologio ti danno un qualche cosa in più. La libertà di camminare senza tenere il telefonino davanti alla faccia, anche quando vai a spasso in montagna, dai, porca miseria.
Oh, guarda, sono d'accordo che l'orologio, nei prodotti degli ultimi anni, l'orologio effettivamente, a fronte di un certo scetticismo iniziale, invece ha trovato uno spazio suo proprio. Io appunto, mo, paradossalmente, uso il Samsung Gear S2 pur essendo un utente Apple da tutti gli altri punti di vista, perché sostanzialmente l'orologio digitale con le funzioni integrate, con le applicazioni base, il calendario, il timer e queste che adesso abbiamo appena citato, diventa un oggetto indipendente che ha una sua utilizzazione, un suo uso proprio che è estremamente interessante. Il costo è un po' forse ancora, no? Per andare su qualche modello un po' più esteticamente carino, mi sembra che siamo ancora su cifre che sono un pochettino
vendono
sparate.
Sì, è costoso, però esteticamente carino. Se prendi quello d'alluminio non è mica brutto, quello base di alluminio bianco. Siamo a... dove sono i prezzi? Vediamo un po', dov'è il cartellino ordina? Eccolo qua, ordina. Così vediamo i prezzi in euro, perché almeno li paragoniamo a quelli che siamo già abituati. Cassa in ceramica bianca, direi di no. No, perché mi ha mai aperto l'edition. Non voglio l'edition, voglio... ecco, serie 5. Disponibile dal 20 settembre, si può già ordinare oggi. 459. Insomma, sì, certo, ha un costo. Specialmente se ci siamo di quelli che ci facciamo inseguire dalla voglia di cambiare tutti gli anni l'orologio. Io guardavo quello un po' più, io l'anno scorso per la prima volta ho preso quello in acciaio color oro, e mi piace molto, non avrei mai detto. E oggi quell'orologio lì costa sui 800 euro, se non sbaglio, 750-800 euro. Se devi spendere quella cifra lì tutti gli anni per cambiare l'orologio, dopo 20 anni ti sei comprato il Rolex.
Ok,
no, sicuramente
che conserva un valore, dico, no? Se c'hai 20 anni di Apple Watch, li metti in un cassetto e
magari
quello è il tema, il fatto che ci sia questo, che sia un oggetto ancora troppo legato alla consumer electronic, no? Che quindi abbia questo periodo di decadimento così rapido anche su periodi di rilascio così stretti uno dall'altro. Io credo che la parte di update del watch dovrebbe concentrarsi, probabilmente arrivati a questo livello di maturità di tecnologia, magari lo farà, ma non dovrebbe avere un ciclo di rilascio annuale, anche perché loro vogliono introdurre comunque la parte fashion come un tema rilevante, e sicuramente questa parte, non tanto forse più legata al fashion quanto legata all'oggetto.
Ci provano ancora, secondo te, fashion?
Beh, comunque oggi Hermès, no? Hanno dato un focus.
Sì, però l'ultimo
importante.
Angolino, no? Prima era tutto salute, studi scientifici.
È vero, però se vedi il modo in cui viene presentato, è molto il colore, molto legato, sì, alla personalizzazione, sì, molto legato... Sì.
Beh, anche il pezzo su retail, molto... se ti ricordi che hai la possibilità di farlo in negozio, hanno dato molto spazio.
Però secondo me è un aspetto non di fashion propriamente come lo intendiamo noi, ha più un aspetto di, come dire, personalizzazione, di originalità, di nel fatto di essere presentato tanti colori, tanti modelli, tanti look diversi, ecco, ha più secondo me la funzione di integrarsi nel tuo modo di essere, di vestire, eccetera, più che essere fashion, perché per farlo fashion ne fai uno molto figo e tutti devono avere quello, no? O due o tre modelli. Rolex non fa un milione di modelli, non lo so, secondo me fashion non è necessariamente...
Ma Rolex però non lo associerei al mondo fashion, no? Se Rolex è più un tema di status.
Sì, hai ragione, di lusso, è vero, hai ragione.
Ma guarda, io su questo probabilmente l'aspetto che più mi interesserà vedere è legato a una riflessione che faccio sul tema dell'always on, perché ovviamente il quadrante sulla... capacità di esprimere una certa personalità dell'orologio è determinante ovviamente in tutti i prodotti. Il fatto che fino ad oggi nel modo di presentarsi verso l'esterno l'orologio sia un oggetto spento spostava l'attenzione di personalizzazione tutta verso il cinturino, no?
Okay.
E il fatto che l'always on possa invece generare un feeling estetico che allora veramente diventa collegato anche al quadrante che scegli, probabilmente anche quella può essere un qualcosa che attendere può allungare la vita dell'oggetto in termini proprio di gusto, perché quel tema diventa facilmente personalizzabile, okay, e può presentarsi anche verso l'esterno, quindi magari anche quel passaggio lì può essere di un certo grado di interesse. Infatti il tema Nike, no? Il tema Nike hanno venduto tantissimo quegli Apple Watch lì, perché effettivamente la parte estetica personale molto associata, no? Alle watch face dedicate, uh-huh, al cinturino brandizzato in un modo particolare, quindi io lì ci vedo molto, anche perché spesso, oltre al discorso sportivo dove è un utilizzo che tutti capiscono immediatamente come evidente, facile da utilizzare, però spesso l'orologio io lo vedo utilizzato proprio semplicemente come fatto che si riconosce, carino, a chi piace, quasi iconico nel suo essere un oggetto anche moderno, ed è un modo di presentarsi sotto una certa veste, quindi magari questa potrebbe essere una cosa molto apprezzata anche sotto l'aspetto della personalizzazione. Poi vedremo, però ecco, è una riflessione che mi viene legata proprio a questo tema dell'always on al di fuori della parte tecnologica.
E poi abbiamo tutto il capitolo dedicato ai nuovi iPhone, con una presentazione che ha un po' cambiato la prospettiva. Prima, fino all'anno scorso, avevamo un iPhone, il prodotto iconico, il discendente, forse due anni fa, l'anno scorso era un po'...
di passaggio.
Sì, gli ultimi due anni sono stati un po' di transizione, no? Però la presentazione vedeva sempre... Non lo so, quest'anno io ho percepito proprio fortemente con iPhone 11 l'iPhone, il successore di quel prodotto inventato da Steve Jobs che ci ha cambiato la vita. Si chiama iPhone 11, ha un prezzo alla portata quasi di chiunque, ha una telecamera bestiale rispetto a quelle dell'anno scorso, ha tutta una serie di feature, ha il suo mega chip fighissimo, eccetera. E poi c'è un prodotto ultra mega spaziale che si chiama iPhone 11 Pro, che è una cosa diversa. Mentre io fino a tre anni fa, quando non esistevano ancora quelli a schermo intero, no? il 10. Prima del 10 si percepiva assolutamente che il telefono figo era il discendente dell'iPhone presentato a Steve Jobs, e poi c'erano i modelli economici che erano l'SE, che erano ancora prima il modello venduto l'anno prima, ci sono stati due anni di transizione, quest'anno è proprio chiaro. L'11 è l'iPhone, e poi c'è l'iPhone Pro, che è una roba che mi dà anche un po' fastidio questo presentare, utilizzare il concetto di Pro mi dà fastidio in ambito poi computing, presentare questo concetto di Pro come più figo. Pro dovrebbe essere, è una macchina per professionisti, c'ha un miliardo di porte, c'ha un miliardo di possibilità di connessione. No, oggi Pro vuol dire figo, e questo non mi piace tanto, ma è un discorso a parte.
Sì, sono molto d'accordo con la lettura che ne fai. Anch'io ho avuto la stessa percezione. In generale ho visto che sia per l'iPhone, ovviamente, quindi l'iPhone 11, ovviamente è stra importante la componente fotografica. In realtà per tutti e due, anzi forse sì, per il Pro ancora di più. Però diciamo che per l'11 c'è stato un rincorrere di Apple negli ultimi due anni a Google e a Samsung, che adesso si vedrà con i test se ci sono riusciti. Il fatto di, ad esempio, di includere finalmente una modalità notturna degna di questo nome era uno dei grandi gap rispetto alla concorrenza.
Modalità notturna intendi fotografica?
Sì, 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 intendo modalità fotografica.
È vero, eh?
Poi i competitor in questi due anni ne hanno ampiamente giovato con pubblicità comparative, come se non ci fosse un domani, citando esplicitamente gli ultimi modelli di Apple. Quindi quello era un recupero dovuto. Vedremo con le prove come, insomma, se ha funzionato. Poi tutto il resto, c'è la parte di lenti. Che, come dire, quello mi è piaciuto un po' meno, soprattutto come l'hanno comunicata, perché
gli slofis,
e a parte gli slofis che lasciamo stare. Però
cosa sono gli slofis? I selfies in slow motion si chiamano slofis?
Sì.
Ma l'hanno detto loro? Sì, me lo sono perso, gli slofis. Oh madonna santa, come li chiamiamo in italiano? I lentuzzi? Perché non lo so. Vabbè, ci servirà Facconi qui, perché è lui che aveva inventato lo stessino.
È giusto, allora sì. per chiudere quello che dicevo delle lenti, per come almeno l'hanno comunicato durante la presentazione, quindi due fotocamere, se non ricordo
per l'11 e tre per
esatto,
l'11 Pro
e sì. 3 per l'11 Pro, che hanno loro hanno comunicato uno zoom 4x, di cui, come dire, 2x di allargamento e altri 2x di ingrandimento.
Sì,
2 più 2 fa 4, che, come dire, no, andare a dire poi che lo zoom è 4x non è esattamente la stessa cosa, perché se usi una lente grandangolare poi per allargare okay, il campo, e poi ne fai altri 2x su quella normale per fare lo zoom, ecco, non è proprio un 4x, è un meno 2 più 2.
sì, beh, fondamentalmente c'ha il solito wide, c'ha un ultra wide e un tele, no? Adesso
sì, esatto. Quindi meno 2, 0 più 2.
Rispetto alla classica inquadratura di iPhone, c'è uno ad apertura, uno ad angolo maggiore, uno ad angolo più stretto e da zoom. Però con tutte queste serie di capacità di fare video contemporaneamente con tutte e tre le telecamere, di fare foto contemporaneamente con tutte e tre, integrarle, con tutta una serie di cose che effettivamente sono a livello della concorrenza, finalmente anche sulla fotocamera. Che vabbè, evitiamo di approfondire quell'argomento. E non lo so, valgono la differenza di prezzo rispetto all'11 tradizionale, chiamiamolo all'11 plain.
Ma
c'è una differenza enorme. Io ho messo nel carrello,
mi pare 1000-1200.
Sì, ma allora l'11 Pro lo prendi da 64, no? Quello da 64 è quello da non prendere. Il 128, che sarebbe quello più normale, che prenderebbero tutti, non esiste ovviamente.
Non c'è.
Solita tecnica da, grazie al signor nazista che è lì a cosa. 256 costa 1359 euro.
Questo è il Pro, il Pro Max?
Questo è il Pro, 11 okay. Pro. Pro Max non l'ho neanche guardato. Se io guardo un 11... Guarda i prezzi, disponibili dal 20 settembre. Guarda i prezzi. Hai un iPhone da dare in permuta? No. Colore giallo. Questo c'è, ecco, vedi, questo c'è da 128. Scelta
il
sensibile.
Giallo.
Prendi un giallo da 128, giallo, ma tutti i colori costano uguali. Forse il Product Red costa qualcosa di più. No, costano uguali. 889 euro. cazzo, c'è una bella forbice, da 889 a 1359 c'è un 35.
Ah, sì.
C'è una bella festa.
No, allora l'unica cosa che giustificherebbe il pro, una volta vedremo le prove eccetera eccetera, allora non è un pro per tutti i pro, è un pro per i pro fotografici. Perché alla fine è un pro fotografi perché alla fine le uniche funzioni pro, se prendi il Note ti dà il pennino, prendi le note, fai un casino di cose. L'iPhone 11 Pro ha solo una fotocamera che, secondo quello che diceva Schiller oggi, è una figata pazzesca.
Ma c'è anche, effettivamente, c'è anche in colore verde notte.
Ah, è vero, il night green, che era lo stesso colore della sua camicia, tra le altre cose.
Sì, che è abbastanza inguardabile come colore, secondo me, però poi lo vedremo. Sembra il colore delle, ti ricordi le Jeep dell'esercito americano? È quel colore lì più o meno.
Beh, comunque sapete che noi abbiamo una tradizione di criticare le camicie degli speaker Apple.
Vabbè, ma abbastanza storico.
Si criticano da sole.
No, non possiamo esimerci. L'11 viola è già carino come colore. Allora, telecamera, sto guardando, c'è proprio una pagina col confronto tra i tre prodotti. Il chip è lo stesso, A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, le stesse.
Ecco, anche lì, scusa se ti interrompo, quando è salito l'indianino, che non mi ricordo come si chiama, a presentare il chip di intelligenza artificiale, a parte che poverino non aveva la voce, mi è dispiaciuto, però come dire, l'unica cosa che serve questo Neural Engine è per categorizzare le foto, non manca,
no.
Ok, mi...
No, Neural Engine è a disposizione di tutti gli sviluppatori, tutto quello che gira su realtà.
Lo so, però dalla presentazione non è uscito, quello sto dicendo. Okay. E nel momento in cui lo vuoi vendere a qualcuno che... Ok, vabbè, se uno vuole spendere per il meglio, vabbè, se ne frega, spende mille dollari. Però se è qualcuno che invece è indeciso se comprare uno o l'altro, vaglielo a spiegare il Neural Engine a cosa serve per giustificare quei 300 euro che ci sono di gap con l'11 normale.
È un tentativo, vogliono capire quanti boccaloni comprano il Pro. Io sarò
una statistica.
Io sarò
primo. Credo che tutte le aziende di statistiche del genere.
Tim Cook c'ha già la spunta a fianco. Franco, venduto. Però effettivamente sì. Vabbè, c'è uno schermone della Madonna. C'è 2436 per 1125 pixel, 458 punti per pollice. Contrasto bestiale, vabbè, OLED. E l'altro non è OLED, gamma cromatica, tocco feedback aptico.
Quale che non è OLED?
E comunque
l'11 direi.
Il Pro Max ha 5 ore in più di batteria rispetto all'XS Max. È tanta roba. Quello è tanta roba.
Ma tu dici?
Sì.
Che te ne fai di quelle 5 ore in più? Cioè arrivi alle 11 del mattino dopo, che te ne fai? E poi?
Ma io l'XS Max, quando lo uso tanto per
dovremmo,
lavoro,
dovremmo fare come l'aereo più pazzo del mondo. Tutte le volte che diciamo Max deve dire
lo attiviamo tipo assistente vocale.
Sì, mi state
vocale.
Nominando un po' troppo spesso. Insomma,
ma hai detto c'era due volte il barone Lamberto?
No,
vattelo a leggere. Gianni Rodari, se non sbaglio.
Ah,
c'era due volte il barone Lamberto, vattelo a leggere. Ti allunghiamo, ti allunghiamo la vita dicendo sempre iPhone XS Max, eh?
Va bene.
Scusa Giulio,
ci mancherebbe,
era una cosa importante.
Arrivo verso fino alle 6:30, non di più. Quindi l'idea che diventi ufficialmente anche su utilizzo più, nonostante sia una batteria devo dire già ottima quella dell'XS Max, però il fatto di portarla realmente a 5 ore in più, che mi sembra un numero enorme, è una cosa bella, interessante, soprattutto per chi viaggia.
C'è tanta gente che fa fatica a arrivare a fine giornata con l'iPhone, è una cosa che a me non è mai successa, non capisco perché. Io lo uso tanto, lo uso il telefono, però apparentemente c'è o chi lo usa più di me. Secondo me
forse è il tipo di applicazioni che usi, no?
Non lo so, forse anche, non so, ricezione in ambienti difficili, sì, che quindi fa consumare più la batteria, ricezione in movimento. Immagino che uno che viaggia, che fa un viaggio Milano-Roma la mattina e Roma-Milano la sera sul Frecciarossa a 4000 km orari, probabilmente anche lì consuma di più. Immagino, però d'altro canto su Frecciarossa teoricamente puoi caricarlo al telefono, per cui non capisco perché non arrivi a fine giornata. Non lo so, mi piacerebbe, ascoltatori, su Slack, dai, digitale.fm/Slack, se venite sui vari nostri canali e ci spiegate perché, per come non arrivate a, qual è l'utilizzo che pensate che vi impedisce di arrivare a fine giornata con la carica notturna del vostro telefono. Giulio, avevi ancora qualche appunto?
No, no.
Sto guardando altre.
Direi che è finita qui.
Guarda, l'unico appunto forse che è la scelta curiosa di avere l'announcement delle date dell'uscita sia dell'iOS 13 che del 13.1.
Ah, sì, è proprio è una notizia di quelle che sono passate in settimana, notizia, un articolo di commento sulla fragilità della beta di quest'anno. Dai, ringraziamo i produttori esecutivi e poi parliamo anche di quello. I produttori esecutivi sono? I produttori esecutivi sono Digitalia. Detto semplicemente, senza produttori esecutivi non esiste Digitalia. Produttori esecutivi chi sono? Sono gli ascoltatori fissi. Noi distribuiamo Digitalia come una trial gratuita, la scaricate, l'ascoltate una, due, tre, quattro volte, dopodiché il nostro modello di sussistenza, il nostro gentleman agreement, prevede che chi continui ad ascoltarlo in maniera più o meno regolare, contribuisca volontariamente quanto vuole e ogni quanto vuole, ma lo faccia alla sussistenza, alla sopravvivenza di questa piccola, tra virgolette, azienda, chiamiamola così. Funziona da 10 anni, funziona da 486 puntate. Se siete nuovi da queste parti, vi invitiamo ad abbracciare anche voi il nostro meccanismo, se vi funziona. Abbracciare il nostro meccanismo può essere inteso.
Max,
ringraziali tu.
Skynet qua sta proprio a abbracciare il nostro meccanismo.
Non credo che fosse quello che intendeva.
Non era quello,
non era Skynet. Però io, sai, tentavo di evitare di scivolare su territori limacciosi e quindi andiamo a salutare i nostri donatori della puntata numero 486, che cominciano con la donazione singola del nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta da 1 euro.
Grazie,
seguiti
Manu.
Dalla donazione singola da 1 euro di Stefano Lampredi, Massimo Mauriello, Saverio Gramagnola, Marco Mandia, Matteo, Marco Mandia fa la donazione criptica e quindi 1,11 1 e 11, seguiti da una donazione singola da 2 euro di Matteo Masconale, 2 euro di Filippo Troiani, che dice anche: sono un nuovo ascoltatore, questa è la mia prima donazione, il vostro podcast è interessantissimo, complimenti.
Grazie.
Sempre donazioni singole da 2 euro di Maila C, Lorenzo B e Davide T.
Mitici, grazie.
Una tripla con le puntate. Donazioni singole da 3 euro di Massimiliano Saggia, Davide Romboli, Jürgen E. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Davide Fogliarini, Alex Ordiner, Mario Cervai, Cristian Peretto, Antonio Turdo, Simone Pignatti, Stefano Negro, Alessandro Cundari, Federico Bruno, Mattia Lanzoni, Roberto Barison, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Daniele Barberi, Salvatore Verrusio, Andrea Plotzer, Anna Maria Esposito, Stefano Orso, Federico Travaini, Massimo Dalla Motta, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforti, Danilo Sia, Giuliano Arcinotti, Davide Capra e Davide Lanza.
Mitici, grazie di cuore, davvero.
Donazioni singole da 5 euro di Massimiliano Casamento, Andrea P e Simone V. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Francesco Mocellini, Edoardo Lissoni, Antonio Naia, Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei, Stefano Toldo, Riccardo Nuti, Davide Ferdinando Precone, Ruben Livrieri.
Grandissimi.
Una meravigliosa donazione singola da 5,55 centesimi di euro di Stefano S.
Grazie.
Da 8 euro da Mirko Fornai con una donazione ricorrente.
Grazie,
Mirko.
E
infine grande produttore di questa puntata, Alessio Pappini, con la sua donazione ricorrente da 10 euro.
Alessio, grazie anche a te, grazie di cuore a tutti. volete diventare, dovete diventare produttori esecutivi, andate sul sito digitalia.fm e trovate in alto, io non mi ricordo mai come dice esattamente l'indicazione, supporta proprio in verde, in evidenza, se cliccate quello finite in basso dove ci sono tutti i bottoni per contribuire con PayPal, con Satispay, col Bitcoin, col bonifico. Se utilizzate un'applicazione per podcast che supporta i link rel payments, come ad esempio Castamatic su iOS, vi compare in automatico nel player un'iconcina con l'euro o il dollaro. Se cliccate quella, anche lì finite automaticamente su una nostra pagina che vi permette di attivare la vostra donazione ricorrente singola. Quello che è, va tutto bene, tutto contribuisce a portare avanti questa cosa che facciamo, cultura digitale in Italia.
La dobbiamo cambiare sta cosa, Doc.
Cosa dobbiamo cambiare, Max?
Perché il supporto sta in alto, ma se clicchi finisci in basso.
E non va bene.
Non va bene.
È anticlimatico.
Eh sì, è meglio che sta in basso e se lo clicchi finisci in alto.
Insomma, se in basso non lo trova nessuno, poi finisci in alto. Dobbiamo fare le pagine che
scrollano.
Allora facciamo,
metti in alto e sta in alto.
Rimani in alto. Scusa.
Facciamo comparire un pop-up.
È notorio.
Uno splash.
No, il pop-up no, ti prego.
Facciamo una pagina separata.
Però è quella... noto che quando la bandiera si abbassa, insomma, c'è un calo di tensione, diciamo così.
digitalia.fm/donazioni, c'è anche la pagina diretta che è la stessa a cui si accede tramite le app per cellulare. digitalia.fm/donazioni, c'è anche il codice QR per donare con PayPal e il codice QR per contribuire tramite Bitcoin. Mica male, no? digitalfm/donazioni, va bene, vedremo, prima o poi, quando avremo di nuovo i soldi da parte, rifacciamo di nuovo il sito. E adesso l'ultima versione del sito è durata parecchio,
sì, molti anni, direi.
Deve essere stato forse la presentazione grafica che è durata di più nella storia digitale. Abbiamo avuto già 3 o 4 iterazioni diverse, vedremo, prima o poi vedremo. Può darsi che il 2020 sia l'anno di un nuovo restyling, di un nuovo refresh. Vediamo la cassa cosa dice. Devo chiedere al nostro tesoriere il permesso. Parlavamo di iOS 13 che esce in maniera splittata. Giulio, dicevi.
Ah sì, questo annuncio delle date sia di iOS 13 che del 13.1, se non sbaglio una sia, mi sembra sia il 19, l'altra 19. Il 30 di settembre.
Esatto.
Tra l'altro con una serie di impatti anche a livello di release hardware, perché il nuovo iPad probabilmente non vedrà mai il 13, uscirà direttamente con il 13.1, quindi anche in termini di sviluppo, ma poi anche proprio in termini di percorso
non si capisce
bene, perché tutti i bug fixing o eventualmente nuove feature che hai portato sul punto 1 non le vuoi fare il rilascio direttamente sullo 0, oppure eventualmente comunque fai fare
perché devono vendere il telefono.
Vabbè, in 10 giorni che gli cambiano la vita.
Sì. Tanto sul quarter gli cambiano tantissimo quei 10 giorni. Fracco di soldi. E sui risultati del quarter ti gira tutta la comunicazione finanziaria, e oggi chi comanda la finanza. Per cui il numero che tu presenti quando chiudi il quarter è il più importante. È il concetto più importante a cui ruota attorno tutta la programmazione dell'azienda. Sui nuovi telefoni sicuramente non gira iOS 12, e per cui loro dovevano avere un sistema operativo pronto per la data in cui obbligatoriamente devono rilasciare il nuovo hardware. E quindi hanno dovuto tagliare fuori tutte le feature che erano ancora buggate. La beta di quest'anno è stata una cosa terribile, la beta più fragile degli ultimi anni, mentre l'anno scorso chi installava già la beta 1 o la beta 2 a giugno aveva un sistema operativo quasi utilizzabile tutti i giorni. Quest'anno un mucchio di gente sull'onda dell'entusiasmo ha installato le prime beta e hanno avuto dei grossi problemi anche di perdita di dati, che è un argomento poi che possiamo approfondire a parte. Però decisamente c'è stato un ciclo di sviluppo, probabilmente perché nuove
feature. Sì, anche perché poi legato anche al tema del quarter, in realtà non riesco a capirlo in pianificazione, perché se tu rilasci iOS 13 completo, diciamo, no? Fatto di un percorso di beta testing fatto bene, direttamente il 30,
Okay.
Tu non hai quel time span di 10 giorni in cui hai sovrapposizione. Beh, di fatto hai un sistema operativo pronto per il rilascio del nuovo device.
No, Giulio, perché se tu hai iOS 13 definitivo pronto il 30 di settembre, vuol dire che tu hai una marea di hardware nei magazzini da flashare e distribuire in tutto il mondo.
Scusa, farlo shippare in tutto il mondo. I device sono pronti il 19.
Ma perché se gli rimetti con la versione 12.4.1?
No, non è mai stata sviluppata una 12.4 compatibile con i nuovi dispositivi. Sarebbe uno spreco di ingegneria assurdo adattare ai nuovi chip la versione vecchia del sistema operativo. Assolutamente. Per cui
i nuovi chip sono incompatibili con la versione vecchia del sistema operativo.
Certamente. Tu non puoi su nessun dispositivo Apple puoi installare un sistema operativo precedente alla data di rilascio del tuo hardware. Vale anche per i Mac questo. Se tu prendi un Mac di adesso e provi a installare iSR, non te lo lascia installare.
È un
caposaldo, serve a risparmiare tempo di sviluppo e serve anche a sganciare il ciclo hardware e software da una serie di legacci che comunque comporterebbero dei penalty in termini di prestazioni. Comunque, detto questo, se tu hai pronto il sistema operativo in data X, non è che il giorno dopo tu fai arrivare i telefoni nei negozi. Devi flasharli tutti, e non credo che possano flashare in parallelo miliardi di dispositivi. Poi devi iniziare a spedirli, metterli nei container, farli arrivare in tutto il mondo e iniziare a venderli. Vuol dire che tu vendi l'iPhone un mese dopo.
Scusa, ma allineiamoci sulle date, no? Quali sono i... Allora, vediamo un secondo. I rilasci, perché...
La ultima beta che è uscita della 13, non 13.1, è del 24 di agosto, 23, 25, sì. 26, giù di lì. Vuol dire che loro, pochi giorni dopo probabilmente, hanno fatto una loro interna...
hanno fissato la 13.0.
E hanno iniziato a mandarla alle ditte, alle fabbriche, che sparavano hardware, hanno iniziato a flashare con quel sistema operativo lì, e... Se sono in vendita adesso tra 10 giorni, probabilmente sono già lanciati sono già sui container o partono domani, dopodomani. Anzi, probabile, vedrete che stanotte probabilmente esce anche una golden release per gli sviluppatori della 13. Flashano in questi giorni, iniziano a flashare e a spedire in giro per il mondo i telefoni, in modo che tra 10 giorni gli Apple Store iniziano a averli e i distributori regionali iniziano a spedirli. Tra 10-15 giorni, forse. Perché poi
ma perché tu stavi ragionando sull'opportunità di uscire direttamente sui device nuovi con la 13.1, giusto?
Sì, tu lo dicevi.
No, io dicevo il contrario. Dovevano aspettare. Io dicevo il contrario, io dicevo perché non mettere le feature della punto 1 sulla punto 0?
Perché non sono ancora pronte. Sono piene di bug in una maniera mostruosa.
Chiaro.
Non sono pronte.
È chiaro che adesso questo tipo di ragionamento
hanno dovuto togliere tutta una serie di feature,
un ciclo di rilascio pensato male.
Sì, allora diciamo che il ciclo di rilascio, il problema è che Apple lega hardware e software ed è la sua forza. Nel momento il software ha dei tempi di anche l'hardware, ma evidentemente hanno meno di questi constraint. Il software arriva dopo l'hardware e ha dei tempi di rifinitura, di debugging, che sono variabili e che non puoi predire. Questi tempi di rifinitura variabili che non puoi predire, se tu li leghi all'hardware e l'hardware che è legato alla finanza, cioè io devo uscire con l'hardware quel giorno, ti porta a uscire con software buggato ogni tanto. Quando gli ingegneri a un certo punto si accorgono che magari per una certa feature hanno preso una strada sbagliata che li porta a una cosa che non è correggibile, a dei bug che non sono correggibili se non ripensando tutta l'architettura di quella feature, e quindi magari di colpo tu pensi di uscire un giorno e di colpo c'hai un mese di ritardo nello sviluppo. Poi magari arruoli altri 200 sviluppatori che prima lavoravano sul Mac, che prima lavoravano su cose, e dici vieni ad aiutarci a finire, per cui quel mese di ritardo diventano 15 giorni. Però non puoi comprimerlo più di tanto. E, ripeto, in un mondo diverso, qualche anno fa, si diceva benissimo, il telefono esce 10 giorni dopo. Oggi, siccome tutti hanno gli occhi puntati su questa cosa, sul risultato della trimestrale, avere 10 giorni, 15 giorni di vendite in meno è una problematica importante per loro. E quindi software si attacca al chiodo, uscirà un telefono con meno feature, quelle che usciranno inizialmente saranno comunque anche quelle buggate più di quello che siamo stati abituati gli anni precedenti, e poi 15 giorni, 20 giorni, un mese dopo arriverà finalmente le feature
come
in più
come dovrà essere.
Sì. Per carità, forse è il male minore per loro, certamente lo è se hanno scelto così.
Già ci sono stati cicli di sviluppo con due release in beta parallele?
Sì, un paio di volte è successo.
È già successo?
Mi sembra di sì, mi ricordo di sì, però mi ricordo che c'era una release punto qualcosa che era in sviluppo insieme a quella precedente perché introduceva un supporto per iPad o per i nuovi iPad, qualche cosa del genere. E quindi sì, è successo, però non per questo tipo di problematiche. Oggi è stato un anno particolarmente, vedremo se questo si ripercuoterà anche sulla qualità del software.
Tu mi dicevi che avevi fatto un ciclo di test su un muletto con
iOS 13, giusto? Sì, poi ho dovuto installarlo anche sul mio telefono definitivo nell'ultima settimana. Io adesso è una settimana di 10 giorni che uso 13.0 beta, perché 13.1 beta 2 che c'è adesso è ancora più buggato, è pericoloso, ci fanno correre dei rischi. Anche questa cosa qui, ti fanno, lo sviluppatore deve installarlo, poi incitano anche la gente, perché oltre a rilasciare la beta per gli sviluppatori fanno la beta pubblica e la pubblicizzano, ti mandano anche le email che ti invogliano a installarla. Però oggi non hai più o quasi la possibilità di un rollback sicuro con tutti i dati sul cloud. Tu c'hai tutte le foto sul tuo iCloud, fai l'upgrade, la beta buggata ti incasina tutta la tua libreria sul cloud e poi ciao, le foto dei bambini le hai perse. Questa è una cosa poco corretta secondo me da parte di Apple. Comunque, a parte quello, sì, l'ho utilizzato, bello, instabile, qualche problema. Io ho un 10, non ho un 10S, per cui può darsi che sul 10S sia già più ottimizzato. Sul 10 grossi problemi di driver grafico, per cui vedi ogni tanto lo schermo che flickera da tutte le parti, è abbastanza scomodo. Sulle interfacce nuove, quelle coi come si chiamano, i modal dialogue, non a schermo intero ma a foglietto, chiamiamole, sono buggate, spesso si inchiodano a metà, per cui devi chiudere un'applicazione, aspettare 10 secondi che il telefono frizza e poi si sblocca, ti fa sempre venire abbastanza i brividi. Però cioè, ci sono una serie di belle cose nuove, una nuova interfaccia della macchina fotografica con lo zoom, con la rotella, funzionalità di Siri più avanzate, per Customatic sarà una grande figata, non devi programmarlo, non devi dirgli tu, non devi dettare tu i vari comandi, ma lui già dal primo lancio insegna a Siri il nome di tutte le playlist, di tutti i podcast che ha in memoria, e quindi basta che tu gli dica e Cicciabella, fammi ascoltare Digitalia, e ti fa ascoltare la puntata non ascoltata di Digitalia. E insomma, passi in avanti ce ne sono, belli, ne vale la pena. Però cacchio, se abbiamo sofferto quest'anno con questi bug.
Chiaro.
Chiudiamo l'argomento. Ogni tanto una puntata appolosa ci sta, ce ne manderanno di tutti i colori, però ragazzi, sono l'azienda.
Vabbè, una volta l'anno dai, si va a fare.
Però volevo chiedere a Max cosa ne pensa. Dica. Cambiando completamente argomento. Com'è? Cosa ne pensa Max del robot che prega per te, che ti dà la benedizione?
Perché lo sapevo.
E io l'ho messo lì per tutta la gang che ha la sensibilità religiosa più.
Che lo spirito universale che permea ogni particella dell'universo ovviamente trova il suo spazio anche nell'intelligenza artificiale.
Lo trova lo spazio, perché l'articolo su Vox, che è molto bello, lo linkiamo come tutti e vi invito a leggerlo, diceva che mentre le religioni orientali sono già più orientate a accettare che non sia un essere umano in persona a pregare, a benedirti, a guidarti in un cammino spirituale, perché le religioni orientali hanno una tradizione più panpsichista, le religioni occidentali e monoteiste, in particolare Islam, religione cattolica, eccetera, probabilmente, almeno per le persone che hanno intervistato, sembrerebbero più rigide nell'accettare una cosa del genere.
Io così occhio e croce, diciamo, a parte il fatto che appunto leggevo che non è in questa versione, non c'è nemmeno l'intelligenza artificiale, è sostanzialmente un simulacro che ripete dei discorsi registrati. No? E quindi da quel punto di vista è come l'app del Rosario, no? Che ti aiuta. Okay. E invece in un'evoluzione nella quale poi c'è una componente appunto di intelligenza artificiale, lì le cose si fanno un po' più sofisticate da un punto di vista spirituale,
teologico, no?
Sì, diventa complicata la cosa.
È interessante da morire, secondo me, questa cosa.
Sì, come no?
Cioè
come no?
Io ho avuto una visione, no? Un flash, noi chiamiamo una visione, perché sennò qui parliamo di religione, cosa mi passo per mistico, nessuna visione. Ho avuto un flash, un'immagine di, no, tra 300 anni, 400 anni, 500 anni, delle persone, degli archeologi scavano oppure finiscono su una luna o tornano sulla Terra dove non trovano più niente, se non un monaco robot con l'intelligenza artificiale che nelle sue riflessioni e cogitazioni sulla religione, sulla filosofia e sull'universo è andato avanti per la sua strada e inizia a parlare e a insegnare che cosa ha scoperto
e trascende,
è la roba, cioè, si potrebbe fare un bel libro di fantascienza, non
è
so
che
si
molto, molto.
Però ecco,
guarda, non vorrei ricordare male, ma qualcosa c'è simile a quello.
Tu mi smonti, smonti sempre la mia vena.
Però è bello il tema, non ti sto smontando, ti dico solo che insomma non ti fruscia, non è troppo originale l'idea.
Vabbè, ma l'idea non è importante, è l'esecuzione che è importante, Max.
Certo, però sono d'accordo, perché poi magari le idee sono varianti. Comunque su sta cosa dei robot e del
monaco,
ho già dato un gingillo tanti anni fa, che c'è questa cosa bellissima di questi robot che trascendono l'umanità, che poi vanno alla ricerca, no? Quindi è un po' una cosa mistica dello stesso tipo, nel senso che cercano il pianeta originario dell'umanità per ritrovare l'uomo che è stato l'origine della razza dei robot, ma poi è scomparso,
cioè,
Battlestar misteriosamente,
Galactica,
eccetera. No, che c'entra proprio niente.
Anche quelli sono tornati. Anche quelli
sono
tornati.
Insomma, è una tesi, sono tutte tematiche, secondo me, ma scherzi a parte.
Sono bellissime, però no, questa visione futura dell'intelligenza artificiale, non come né aiutanti di bassa lega dell'uomo e neanche come, no, dominatori, Skynet e oppressori dell'umanità, ma come
una linea indipendente.
Ma come, sì, e come figure illuminate di guida spirituale e fisica, eccetera. Allora, non mi dispiace, perché Skynet? I preti robot, preti di intelligenza artificiale, se non altro non toccano il culo ai bambini, Max, dai, è già un passo avanti.
Stavi in alto, hai cliccato, sei finito in basso.
È una provocazione, le provocazioni ci stanno ogni tanto. Però insomma il voto di castità è più facile per l'intelligenza artificiale, no?
Chi lo dice?
Forse vale di meno se è più facile.
Dipende da come viene trainata, da quali contenuti.
Certo. Se gli fai vedere Playboy durante la cosa diventa un casino.
Durante il training
è un casino. Però non lo so, piacerebbe andare più a fondo su questo argomento, perché mi
ti è rimasto un po' di sapore amaro in bocca.
No, di amaro in bocca.
Facciamo uno special estivo.
Secondo me sono monaci robot. Ne inventiamo uno, ne costruiamo uno noi.
Monaci robot.
Sì, perché finisce come la intelligenza artificiale di Microsoft, come era la ragazzina che l'hanno messa sul web, che è diventata una nazi fascista.
Contro gli ebrei.
Comunque lo sto guardando, questo si chiama Mindar.
Sì, Mindar.
Devo dire che ti somiglia un po'.
Siamo a posto. Fantastico.
Un pochino. Okay.
Vabbè, allora la prossima notizia la scegliete voi, che io mi metto in sciopero.
Beh, visto che abbiamo parlato di nazifascisti, vogliamo parlare di quegli altri, quelli nostri. Esatto, di Zuckerberg.
Perfetto.
Antipario. Dai.
Qualcosa allora su Zuckerberg. La prima cosa è che avete visto il senatore che ha detto: non escludo che se ne vada, si faccia anche qualche periodo di gattabuia.
Che vada un po' in prigione.
Ragazzi, le elezioni sono vicine, anche
veramente carina da vedere.
Non succederà mai, non succederà mai. Però c'era il tweet, non so se ve l'ho girato, che diceva: ma se domani elezioni e questa persona, il signor Zuckerberg, decidesse di presentarsi alle elezioni e decidesse, visto che ha di fatto il controllo totale del board e quindi Facebook fa quello che decide Zuckerberg, e Zuckerberg decidesse di presentarsi alle elezioni e dicesse: va bene, adesso da oggi fino al giorno delle elezioni Facebook funziona solo per me, Facebook funziona per promuovere la mia candidatura e non può promuovere quella di nessun altro candidato. Sarebbe possibile, assolutamente possibile, allo stato attuale. Non esiste una legge che glielo impedisce, non esiste un meccanismo economico di controllo del board che glielo impedisca.
E finalmente chiudiamo Facebook.
Ah, perché?
E perché? Chi lo chiude? Chiudiamo la democrazia.
No, chiudi
chiudiamo
il tuo
la democrazia.
Ma
no, chiudiamo, dai, gli Stati Uniti.
L'effetto Salvini, no, sono tutto io, faccio tutto io e poi dopo.
Ma insomma, noi italiani che siamo stati 20 anni con Berlusconi,
sì, cioè, effettivamente.
Come dire, la versione.
Vabbè, ma era molto più sottile, dai.
Stiamo parlando di un mass media bello
importante.
Facebook
sarà un pochino più pompato di Canale 5 come effetto sulla...
Il principio è quello.
Porca miseria, guarda che non è...
Secondo me avrebbe un effetto disturbante, chiuderemmo Facebook. Magari, dai,
vediamo. Ma cosa vuol dire chiuderemmo Facebook? Chi è che lo chiude?
Che la gente si scoccerebbe, non lo userebbe più e ci sarebbe...
No, dipende qual è lo scenario.
Continuano ad esserci tutti i gattini che vuoi, tutte le foto delle vacanze che vuoi, eccetera, ma tutta quella che è la comunicazione, eccetera, è orientata a mobilizzare certe fasce della popolazione e a favorire l'elezione di questo guitto. Io la vedo come una cosa possibile e
inquietante.
È inquietante, sì. Quindi mettetelo in galera. Però, prima che sia troppo tardi.
Ho capito.
Il problema è trovare un reato.
Pure questo è sottile come osservazione.
Non è che è sottile. Finché non fai qualcosa,
hai detto una key phrase, hai frizzato Franco.
Ho frizzato Franco.
sì, la parola reato.
Ma io non credo che sia così difficile trovare un reato. Ha mentito a tutto il mondo, compreso il congresso americano. Ha rubato dati e completamente stravolto quello che era il concetto di privacy e non lo so.
Non è un reato.
Ma come no, non è un reato.
È solo stravolgimento di privacy.
No, lo stravolgimento
non è un reato.
No, ma il fatto di appropriarsi indebitamente, di dichiarare delle cose in termini di diritti dei suoi utenti e poi stravolgerli completamente e poi venire fuori che ha fatto esattamente il contrario. Diffondere dei dati
anni.
Che. Sì, vabbè, diamogli 2 anni, glieli diamo il giorno che comincia la campagna elettorale in cui si presenta, gli diamo 2 anni. Va giusto.
E così salviamo.
A proposito di nazifascisti.
C'è solo, è vero, è così. No, dico, ci siamo messi in un angolo brutto.
Battiamoci per la classe politica che oggi invece...
certo, scusa. Con la classe politica illuminata che abbiamo oggi vogliamo correre il rischio della dittatura.
Va preservata.
Tranquilli, non ci serve l'ignoranza.
Ma porca miseria, i tempi. Ci manca De Michelis, vi rendete conto? Ci manca quella gente lì. È così che siamo ridotti. Ci manca
signora
quella
mia,
gente lì,
non me ne parli.
Signora mia,
Venezia è bella, ma non ci vivrei.
Vabbè, stiamo andando su, diciamo, ormai su un po' di banalità.
Stavo leggendo, Michele si riferiva forse alla notizia che hanno rimosso Casa Pound e Forza Nuova da Facebook, per cui la scure
e Instagram.
Da Facebook e Instagram diffondono,
esatto,
odio. Per cui
in pochi mesi
gli
hanno tolto la sede, la pagina Facebook.
No, la sede mica gliel'hanno già tolta.
No, però insomma c'è il percorso in corso di, se mai arriverà a conclusione.
Se no. Giulio sa qualcosa che non ci vuole.
Giulio, non cade foglia a Roma senza che il divino Giulio lo sappia.
Sapete che...
Però
Giulio
ecco,
già
la prima
il
volta... siamo in giro per il mondo, sono successe cose del genere? Le nuove policy di... ban da Facebook che si sono abbattute negli Stati Uniti sull'estrema destra, eccetera,
sì.
Dice a casa loro Facebook è americana, eccetera, ha fatto queste nuove policy in seguito ai vari casini, le ultime elezioni e tutto quello che è successo dopo, eccetera. Per ora era stata una cosa confinata agli Stati Uniti. Vi risulta che al di là degli Stati Uniti in qualche altro paese sia stata
in India, se non sbaglio, è successo. In India c'è stato che ci sono stati dei takedown abbastanza importanti.
Per cui siamo i terzi noi, dopo Stati Uniti, India, ci siamo noi a farci censurare da Facebook.
Sì, l'unico che ha fatto un buon editoriale su questo, non so se era nel nostro back channel, però consiglio di andare a leggere, è Feltri, che di solito non condivido molte le sue opinioni, ma su questo sono assolutamente
Feltri
d'accordo.
Feltri Junior, intendi, Mattia Feltri.
Yes. E, però ha fatto un buon riferimento proprio su questo tema, dicendo che chiaramente chi oscura le opinioni dei fascisti è fascista a sua volta. E quindi questo è un po'... Questo è un po' il tema che lui ha portato sul tavolo, che chiaramente è una provocazione, però lascia aperto quello che noi spesso diciamo, e che quindi il fatto di azzerare il confronto anche su quello che è sbagliato a sua volta. E quindi a voi la parola su questo tema.
A noi la patata bollente, perché comunque no, è un come principio è estremamente complicato, quindi o stai dalla parte di Popper e quindi devi essere fascista con i fascisti come mezzo per difendere la democrazia e la libertà di parola, o ti poni verso la libertà assoluta di espressione. In mezzo c'è un'azienda privata che poi ha deciso di chiudere, e secondo me, visto che poi abbiamo parlato di tante volte del principio, forse ci dovremmo un po' più focalizzare appunto su quello che è successo, ossia che un'azienda privata ha deciso che dei contenuti fossero incitassero all'odio, e che quindi erano da cancellare tutte le presenze di queste due associazioni e controassociazioni dalla faccia dei suoi social network, senza nessun senza che la magistratura sia intervenuta. Quindi
se è privata, è quello il punto, no?
Fa parte della distorsione di cui abbiamo già parlato, che è la distorsione di Canale 5 alla milionesima potenza. Il fatto che oggi quello che è lo strumento principale di dialogo pubblico tra le persone, il sistema di comunicazione e quindi anche di comunicazione politica e anche di pubblicità, di promozione politica, eccetera, sia in mano di fatto a una sola persona, è una distorsione enorme. Pazzesco. E che questa non sia una multinazionale, non sia sottoposta a leggi stringenti da nessun paese, e non ci sia un discorso politico, una forza politica che faccia del suo cavallo di battaglia la limitazione di questa cosa, è l'elefante l'elefante nella stanza, come si dice. È una cosa pazzesca, non ha senso, non ha proprio senso. Il discorso di prima è: se Zuckerberg si presentasse alle elezioni, al di là, ho letto sul canale Diretta, poi magari le commentiamo, le osservazioni degli ascoltatori, però comunque era una provocazione per delineare, per
un potere squilibrato.
Potere squilibrato.
Sì, un potere assolutamente squilibrato.
La storia, cioè, bellissimo articolo del Financial Times che è uscito qualche giorno fa, dove si parla in maniera, devo dire, veramente con grande acume su questi temi, e loro portano come esempio del fatto che nella storia c'è stata già una volta in cui è successo in maniera abnorme una sproporzione di equilibrio tra una corporazione e un governo, e in generale un potere democratico. È successo con la Compagnia delle Indie in Inghilterra, e delinea la storia di quanto una società privata, come di fatto era appunto la Compagnia delle Indie, abbia completamente soggiogato il potere politico inglese, diventando di fatto a sua stessa volta un potere politico nei posti dove ha oggettivamente governato, nonostante fosse una corporazione.
Certo, erano loro che decidevano dove si facevano le guerre, dove non si facevano le guerre, certo.
Tanto da nominare loro stessi i senatori, i politici, eccetera. Certamente. E per tutte le distorsioni analizzate, devo dire, benissimo, adesso vi passo il link all'articolo.
Questo è molto interessante
con il pericolo di fronte alla lezione della storia di quanto questo possa riaccadere. Quindi la chiudo questo argomento aprendo a una riflessione di questo tipo, perché è veramente molto molto valida e me la condivido subito.
Il commento sulla chat era da Samuele, che al di là del fatto che le intelligenze artificiali non fanno i monaci ma al massimo fanno le suore, che è divertente ma va bene lo stesso,
va bene,
è una cosa così, però diceva che Zuckerberg non lo voterebbe nessuno. Facebook ha rilevanza politica perché quando ci sono due partiti politici in equilibrio riesce a influenzare gli indecisi spostando l'ago della bilancia, ma se la massa di partenza non c'è non serve a nulla. Avete visto il documentario su Netflix The Great Tech? Io lo capisco il tuo discorso, Samuele, ma se Zuckerberg si presentasse come il leader di uno di quei due blocchi politici, torniamo da capo, è quello che assomiglia un po' a quello che è successo, no? Di una persona che si è presentata, che per più volte nella sua storia pubblica ha detto: se mi presentassi alle elezioni come presidente non mi presenterei mai con la destra perché sono dei boccaloni eccetera, ma con la sinistra perché sono ancora più boccaloni e crederebbero a tutto, e poi si è presentato con la destra e ha vinto le elezioni, è diventato presidente degli Stati Uniti. Discorso complesso e tutto quello che vogliamo, non c'è dubbio che sia una distorsione enorme di quelli che uno dei pericoli più grossi, una delle distorsioni più grosse che oggi vive la nostra democrazia, il nostro processo democratico, oltre forse il secondo, il primo credo che sia il decadimento culturale, quello credo che sia il decadimento culturale, credo che sia il pericolo più grosso,
e le due cose vanno a braccetto,
e che penso che se non ci fosse questo tipo di decadimento culturale, Facebook e i social media non avrebbero tutta questa potenza di fuoco, e questo mi fa pensare che il fatto che Facebook lavori per abbassare il livello culturale generale della popolazione non sia un caso, un effetto collaterale, ma forse una strategia abbastanza più o meno consapevolmente scelta.
Detto questo, stamattina quando abbiamo aperto Facebook non ci sono mancate le pagine di Casa Pound.
Non ci sono mancate.
C'erano gli uccellini, il sole.
È vero, per carità, però non va bene anche così. Non va bene anche così. Io per carità, non ho mai letto un post di Casa Pound su Facebook o di Forza Nuova, per cui non avrei idea. Non sono adatto a commentare nello specifico, no? Se veramente c'era incitazione all'odio, cos'è che scrivevano questi? So. Andiamo tutti a bruciare i neri che scendono dai barconi. Che cosa scriveva sta gente qua?
Però sinceramente non lo so.
Però la censura, secondo me, è sempre un qualche cosa di sbagliato? Sì, perché è controproducente. La mia opinione l'ho già detta da queste parti più e più volte. È meglio un bel discorso, è meglio che gli scemi siano in piazza, che si facciano ben vedere, e che chi scemo non è li additi e li faccia notare, piuttosto che lasciarli covare sotto la cenere, che è sempre
molto
molto più
pericoloso. Sono parole dure da dire nel 2019, cioè capisco perfettamente, ma nel 2019 è veramente difficile.
Lo capisco che sia difficile
dire così.
Lo capisco che sia difficile, ma penso che sia fondamentale. Ne sono fermamente convinto. Che oggi ci siano i mezzi, e anzi, se fossero utilizzati per il bene e indirizzati per il bene, questi social network avrebbero le potenzialità veramente per mettere in piazza certe corbellerie per quelle che sono veramente corbellerie, per portare alla luce quella che è cultura, mettere a fianco un post con delle panzane totali e con violenza, e metterci vicino dei discorsi seri, saggi, sani, di persone colte che possono far capire quanto sia stupida l'idea di... Ma non viene fatto. E pensare di risolvere il problema nascondendo, dicendo vabbè, li cancelliamo, no? Così li cancelliamo da Facebook, vuol dire che quelli lì non esistono più. È molto pericoloso. E lo è già stato nella storia dell'uomo.
No, volevo semplicemente dire che non è, o come dire, almeno i social network non sono lo strumento primario per fare questo, nel senso che se senza senza una corretta istruzione puoi mettere tutti i post saggi che vuoi su Facebook e nessuno, se li va a leggere, nessuno li capisce.
Ma perché? Perché il post saggio
non ha gli strumenti, perché se la scuola non ti dà gli strumenti non li capisci.
Ma può essere, invece no, perché il saggio Socrate insegnava anche agli scemi, cioè la forza. E
infatti l'hanno ucciso.
La forza è perché? E oggi stiamo facendo la stessa cosa. La forza del saggio è quello di rendere semplice e comprensibile la cosa complessa anche ai cretini, non a parlare agli altri saggi come lui. Non serve a niente chiudersi nei circoletti e parlare tra saggi. Oggi certi discorsi seri e equilibrati fatti potrebbero essere confezionati, che ne so, in delle cornici come fossero il video di The Jekyll, ok? Per cui alla portata di tutti, comprensibile da tutti, anche figo da vedere, divertente da parlare con gli amici, ma dire delle cose intelligenti e sbugiardare l'articolo a fianco che dice andiamo a prendere quelli che sbarcano dai barconi perché puzzano tutti e c'hanno il colera e bruciamoli. E si potrebbe fare. Non vende pubblicità, forse, non vende voti politici, non sposta aghi della bilancia, può darsi, e quindi non è compatibile come oggi funzionano i social network e come oggi funziona la politica, ma potrebbero essere uno strumento per fare una cosa del genere, perché lo ripeto, cultura, saggezza, non vuol dire parlare con gli altri colti, con gli altri saggi, vuol dire portare i concetti difficili alla portata del popolo, perché l'ignorante c'è sempre stato, non è che oggi ci sono gli ignoranti e non ci sono mai stati, è solo un'invenzione di oggi. Semplicemente oggi gli ignoranti parlano molto tra di loro, vanno molto a votare, fanno circolo, sono molto influenzabili. E gli intellettuali e quelli che si arroccano, noi siamo superiori, quella è tutta feccia, ma non serve per fare in modo che non succedano casini, eccetera. E beh, non facciamogli più vedere i post di Casa Pound e Forza Nuova, no, censuriamoli e nascondiamoli tutti in cantina. Non serve a niente. L'hanno già visto, vabbè, lasciamo stare, lo vedremo nei prossimi anni. Lo stanno vedendo anche negli Stati Uniti. Tutta l'ultradestra si è spostata su VKontakte, su tutti i social network esteri costruiti apposta, eccetera. Continuano a fare i loro adescamenti con i loro mezzi account, sempre su Facebook, su Twitter, eccetera, e scrivono: se vuoi discutere questi argomenti, qui non se ne può parlare perché sono tutti stronzi, vieni con noi su VKontakte, vieni con noi su questo social network. Lo fanno i terroristi, lo fanno tutti. Non serve a niente nasconderli, non serve a niente censurarli. Ma va bene, ne parleremo nei prossimi 10 anni. Gingilli del giorno, ci divertiamo un po' di più.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci d'Italia selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura. Qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana ha colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza. Qualsiasi sfumatura nel mezzo va certamente bene. Facciamo cominciare il nostro Michele.
Come diceva Max, visto che siamo in alto, andiamo molto in basso, e quindi ecco, volevo portarvi come gingillo un bel account di Twitter che si chiama Soviet Soldier Dancing, dove vengono proposti dei brevi clip di pochi secondi di immagini di repertorio di ballerini russi dell'esercito russo, che ballano però coordinati a canzoni pop del recenti. Quindi, ad esempio, se andate adesso, 11 minuti fa hanno pubblicato questo video di 47 secondi dove c'è un tipo che saltella sincronizzato con All Star degli Smash Mouth. Quindi se volete sostituire alla timeline i post di Casa Pound, credo che siamo più o meno allo stesso livello di comicità.
Ok, fantastico, mandami un link.
At Communist Bops, oppure cercate come Soviet Soldier Dancing.
Fantastico, va bene. Giulio, elevaci un pochino.
Ma allora, molti di noi parlano del fatto di stare troppo sullo smartphone, che possa diventare un problema, di quanto sia complicato, eccetera. C'è un'app molto simpatica che si promette di aiutarci invece in un percorso di disintossicazione. Si chiama Forest, costa 2,29 euro. Ed è un'applicazione che, quando la tieni aperta, ti permette di far crescere una piccola foresta. Quindi cresci il tuo albero, e questo albero muore ogni volta che chiudi l'applicazione. Tanto più tieni aperta questa applicazione, quindi fai sviluppare la foresta, puoi coinvolgere altri amici che ti aiutino, eccetera, ottieni dei crediti che poi questi crediti legati al tempo vengono convertiti nella possibilità di piantare poi alberi veri in giro per il mondo. L'applicazione è molto simpatica, molto carina, che di fatto ha l'obiettivo semplicemente di lasciarla aperta in modo che vada da sola e di non farti usare lo smartphone per fare altre cose, ed è carina da provare quando magari state con delle persone, la tenete lì, vi permette di trovare un motivo per non usare lo smartphone. Molto simpatica, gradevole anche nella grafica. Forest, 2,29 euro.
Fantastico, grazie Giulio. Mettete tutti i link nelle note dell'episodio.
Piantiamo alberi tutti dappertutto.
Max, sei anche tu sugli alberi?
No, io diciamo che sono in vena professorale. Conoscete Kernighan e Ricci? È una coppia di nomi che nel nostro mondo
è lì nella biblioteca a fianco al Bjarne Strustrup.
Penso che tutti quelli che hanno avuto a che fare insomma in qualche maniera con la programmazione conoscono benissimo questa coppia di nomi. Bene, il signor Brian Kernighan ha scritto nel 2000, ha pubblicato in varie edizioni, ma comunque l'ultima è quella del 2017, un libro che ho trovato molto interessante, che si intitola Understanding the Digital World, What You Need to Know About Computers, Internet, Privacy and Security. È un libro che si pone l'obiettivo, un obiettivo che è quello che hai descritto tu, no? Quello di porre in maniera semplice e chiara, alla portata di tutti, anche dei non esperti, dei non tecnici, dei non ingegneri, eccetera, eccetera, una comprensione del mondo digitale nelle sue caratteristiche fondamentali, in particolare negli aspetti legati alla rete, alla privacy e alla security. L'unico difetto è che
è in inglese,
è in lingua inglese, quindi chiaramente richiede un po' di conoscenza, anche se scritto in un inglese secondo me ragionevolmente comprensibile. Affronta letteralmente tutti i temi del mondo digitale che abbiamo indicato, il funzionamento del computer, la natura di internet e quelle che sono le problematiche di privacy and security, con un approccio veramente rivolto a tutti. E dato diciamo il pedigree, se così si può dire, l'albero genealogico di chi l'ha scritto, ne vale veramente la pena.
Allora, il tuo gingillo e la tua citazione dell'autore di Brian Kernighan mi fa cambiare gingillo.
Hai visto?
Mi fa cambiare gingillo. Per una riflessione che stavo facendo qualche giorno fa. Oggi siamo nell'era, no, dei linguaggi di programmazione evoluti, Swift lanciato da Apple e spinto per tanti versi, Go, Rust, tutti i linguaggi di programmazione con i loro scopi e promossi dalle varie aziende, con dei benefici non indifferenti, ma con dei costrutti molto, molto complessi, intellettuali, eccetera. E allora oggi il mio gingillo del giorno è il C. Il C, il linguaggio di programmazione. Se voi vi andate a comprare o scaricare, lo trovate anche dove volete, il libro di Kernighan e Ricci, che si chiama The C Programming Language, il linguaggio di programmazione C, e ve lo leggete, anche se avete masticato un po' di Swift con Swift Playground o robe del genere, vi rendete conto che col C, come è scritto, come è descritto nel linguaggio di programmazione C nel libro, non ci fate proprio niente. Proprio niente. Perché è una cosa di un asciutto, di un secco, di un semplice, di un lineare ed essenziale bestiale. Tutto quello che poi potete fare col C, e col C si fa tutto, viene poi da sovrastruttura, da librerie che poi sono a loro volta costruite in C o in assembler o con linguaggi più evoluti, eccetera. Ma il C, come linguaggio di programmazione, è una cosa di un asciutto, è una cosa che secondo me potrebbe essere considerata quasi un'opera d'arte, un'opera dell'ingegno umano, e decisamente un gran degno gingillo del giorno. Max, quando ti gratti la barba, così mi sembra che hai apprezzato il mio gingillo.
Sì, stavo pensando che abbiamo fatto questa sera, diciamo, questo teorema degli opposti, no? Perché
certo,
i gingilli di Giulio e Michele sono un po' stati un po' più, come dire, sul frivolo andante, mentre
ma questa
noi
è una tua opinione.
Siamo, la mia opinione, perché i ballerini russi
censuratelo.
Questo lo dice lei.
I nostri sono andati un po'
nel tombino
più
insieme a Casa Pound.
Quindi anche qui abbiamo fatto dall'alto al basso,
dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, va bene. Amici cari, quando sentite il jezzino vuol dire che siamo proprio agli sgoccioli, rimane solo il tempo per le raccomandazioni, portateci gli amici su Digitalia, ci fate bella figura voi, gli fate un bel favore, fate un favore a Digitalia, fate crescere tutto il movimento, si cerca di fare un po' di cultura, quella il più possibile, e poi venite in settimana su Slack che chiacchieriamo tutti insieme, digitalia.fm/slack, c'è una bella community, basta. Se volete lasciare qualche stellina, qualche recensione dove volete, a noi non può fare altro che piacere. Per questa sera è tutto. Dell'Emi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio milanese, un saluto da Michele Di Maio.
E un saluto da Roma anche da Giulio Cuprini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.